nata di pochissimi, due Susanna, per il dialogo. Abbiamo abitato anche con 200 marocchini, con tutto quello che era. Poi, nella seconda metà degli anni Ottanta, i malati di AIDS, che ci hanno coinvolto per circa 5 anni, 6 anni, per cui abbiamo visto e abbiamo camminato con 600, 700 ragazzi e ragazze che sono morte così di AIDS. Nel 90 hanno ucciso il cappellano dell'OPG e allora il vescovo ha pensato che deve essere la sua grande occasione per liberarsi di me, quindi... No, scherzo. Non me ne rendevo neanche conto perché ero il più giovane cappellano d'Italia, quindi così. Poi nel 95 circa, così abbiamo cominciato questo cammino con le ragazze sulla strada per caso, con una ragazza albanese. Il Signore poi ci ha messo davanti queste realtà, fu importante, importantissima la parrocchia nel 92, non grande, 1400, non so bene. Però c'è questo, che abbiamo avuto subito netta la percezione, fin dall'inizio, che o si condivideva la parola o se no non c'era verso. E ci siamo resi conto che alla parola non faceva seguito una pratica, ma che la parola era la pratica. All'OPG in novembre del 90 abbiamo detto cosa si può fare, qual era l'OPG vecchio, quindi vi risparmio tutti i particolari che sono peggiori di quelli di adesso, con molti mafiosi, con... Leggiamo la parola. Poi con i malati di AIDS, stessa cosa. Non c'è niente da fare, cioè condividiamo la parola, quindi una parola che poi è stata quella che abbiamo scelto per i loro funerali, scelte insieme, cose che sembrano anche molto dure, forti, ma che poi, ecco. E poi con le ragazze della strada, d'estate quando leggiamo il Vangelo insieme con loro, loro non hanno dei vestiti con molte tasche, ecco, della realtà. Le ragazze nigeriane. Allora quando alla fine della preghiera beviamo un goccio di tè insieme, fresco, non sanno dove mettere la parola. E c'è stato un gesto volgare, blasfemo, se volete, che però ha un suo senso. E una ragazza per il foglio delle letture se l'è infilata proprio lì, diciamo, ecco. E noi abbiamo detto, ma tiro via di questa storia. Roba. E dopo sono state le sorelle nostre che hanno detto, ma la parola genera e quindi però ciò che stupisce anche alla diaconia dell'OPG, poi se riusciamo domenica mattina, oltre lo medievo, di fermarmi nella meditazione proprio sul Vangelo di domenica, come dicevo oggi, cioè tu ti accorgi che la parola di Dio si lascia passare di mano in mano ed è umilissima. E i nostri dell'OPG, le ragazze di strada, non si perdono, non si la custodiscono e se la trasmettono, aggiungendo ogni volta che se la comunicano, aggiungendo ad essa qualcosa, per cui vedi che il Vangelo cresce con loro. E tu sei, per gentile concessione, connesso a questo. E la parola non è una cosa, per cui non è una cosa a parte, per cui diventare una pratica. La parola è la pratica. Allora uno dice, va bene, voi all'OPG fate tante cose. Associazione di volontariato, un giornalino, una canonica in montagna per chi ci va d'estate, si riparano gli orologi, insomma, tante cose. Ma cosa fate all'OPG? Noi leggiamo la parola. Sì, d'accordo, ma in pratica? In pratica si ascolta la parola. Cioè è la piaga, l'OPG è la piaga per la quale Gesù chiede a Tommaso di stendere il dito e di metterlo in quella piaga lì. E se tu credi, non sei alla ricerca della fede, perché la fede è un dono. Sei alla ricerca della fede e la fede è un dono perché è un dono il fatto che uno ti dica stendi la tua mano, mettila nel mio costato, prendi il dito e guarda il segno dei chiodi. Per cui gli episodi sulla strada, cioè la parola è talmente un evento che i ragazzi ti chiedono di aspettare un momento perché prima di mettersi a leggere la parola si vanno a rivestire. In quel modo che le donne un po'. Io stesso non, no? Faccio per lui. Quando vengono a messa per Natale, per Pasqua, per Maria Maddalena e per ottobre, che è l'anniversario della uccisione della prima ragazza, c'è una delle robe, mi ricordo questo episodio che stiamo svegli, c'è la nostra sagrestana, quella che ci aveva prestato per la Via Crucis, che facciamo con loro, un crocifisso antico della mia parrocchia. Allora la Lina dice, mi raccomando, Don Daniele, questa sezione, un dialetto di Megaldag, però ha già da tornare in breve. Dino, stia tranquillo. Allora io appoggio il crocifisso al pulmino, non sapevo che sul pulmino c'era una ragazza che mi stava all'esterno. Apre lo sportello, il crocifisso, per cui si è scollato.
Oh, mamma mia.
Sai, eravamo sulla strada. Alle 4 del pomeriggio, il venerdì santo, c'era cominciare la Via Crucis. L'unica cosa per aggiustarlo è un paio di collane. Allora aggiusta il crocifisso col collane, poi la ragazza ci ha messo un po' di rametti, io arrivo a casa, vado alla Via Crucis in parrocchia, scarico il crocifisso, alla sera prendo la Via Crucis in parrocchia, arriva la linea e dice «Ben, camdega un po'». In due lande col crocifisso. No, Lina, non è come pensa. Mia, ti
faccio spiegare tutto.
No, Lina, stia tranquillo, guardi, stia tranquillo. No. Ma... E tutti dietro la croce. Con il zeppo, il signore... Cioè, e tutti dietro la croce. Quest'anno, ad esempio, una ragazza ha cominciato la Via Crucis con noi, ha chiamato un cliente, si è andato. Ha fatto solo due stazioni. E poi sì, a noi mi è piaciuto molto. Noi quante stazioni abbiamo fatto? A quanti abbiamo telefonato? difficili di sorprendere perché la via cruce sarà troppo pesante. Allora suor Roberta, quando è morto questo ragazzo transessuale che ha fatto questo cammino, era in una casa della carità, suor Roberta, che è la suora più scassata, a un certo punto ha preso il microfono e ha detto: preghiamo perché la strada della chiesa diventi la, perché la chiesa della strada diventi la strada della chiesa. Allora uno dice, poi ci sono visioni diverse, eccetera, però come si fa? C'è una riflessione come questa ti porta a dire: come mai tutte le persone dalle nostre parti, la stragrande maggioranza delle persone, sono persone che poi non pregano con noi? Non le trovi a messa. Quelle che frequentano il centro d'ascolto. Centro d'ascolto, ascolto di chi? La gestione delle mense. Perché non si gestisce la mensa della parola? Io contesto gli atti degli apostoli che dicono non è giusto trascurare la parola di Dio per il servizio delle mense. Bastava semplicemente che avessero ascoltato la parola nelle mense. È stata una fischiata, ve la dico. Da lì, centro d'ascolto, apertura, dalle alle, armadio del povero, apertura, dalle alle, distribuzione del vitto, dalle alle, manca l'unica cosa necessaria. Ascolto della parola, dalle alle. Noi, dopo, arriviamo poi a fare queste domande. Come si fa? Fa così? Per cui, anche con chi ha la responsabilità di questa mensa, ad esempio della Caritas, bisogna ascoltare la parola. Cioè, non c'è altro da fare. Poi ti accorgi che la povera gente te la spiegano loro. E la parola ci sta. Cioè la parola si adegua, e se tu apri la Bibbia trasuda di sangue, trasuda di povera gente. Domani leggeremo il testo dell'adultera e il gesto di Gairo e della Moroissa, le due meditazioni saranno su questi testi. Noi non abbiamo il coraggio della parola con la povera gente, ma se non l'abbiamo con la povera gente, non l'abbiamo neanche con gli altri. Per cui la difficoltà più grossa non è con le ragazze della strada, la difficoltà più grossa è con le famiglie della parrocchia. Per cui chi frequenta, tu gli dici: senti Francesco, sei tu la Geni, andate a suonare il campanello dei vostri condomini, che sono condomini con voi, e dite: noi una sera a settimana leggiamo la parola. Questo ti porta non a spettegolare, abbiamo anche due o tre pettegoli a cui abbiamo dato questo ministero di informarci, ecco, loro sono fermissimi, sanno tutto di tutti. Addirittura hanno spacciato per incinta una ragazza che non era incinta. Come zelo, secondo me è incinta. Però, ma piano, no, perché no, no, guarda, deve essere incinta. Ho sentito dire, ma a parte queste battute, questa non è una battuta, e no? E uno dice: allora la parola è quella lì, questo è quello che noi non facciamo. Per cui, sai, c'è un problema. E Gesù nel Vangelo non fa sconti. Gesù raccoglie dove non ha sparso, miete dove non ha seminato. È uno che sa cogliere, questa non è una cosa spietata da parte del Signore. Lui sa cogliere anche là dove apparentemente noi non cogliamo la sua presenza. Anche i consigli pastorali, noi iniziamo almeno con tre quarti d'ora di ascolto della parola, che finisce verso le 10:15, c'è una lettura del verbale, le 10:30 lo Spirito Santo non c'è più, risolviamo il problema. Cioè, non è una... Non è così facile, perché dopo siamo povera gente, però mi pare che la strada sia quella lì, perché questi anche con gli zingari stessa cosa, li devi ascoltare per un'ora, però poi accettano anche in cantina, sei lì con loro, di leggere il Vangelo del giorno. Adesso sono questi evangelisti che fanno molti proseliti fra loro. Mi farebbe un po' così.
Sai di quale comunità conosci?
I evangelisti non sono gli evangelici del CEC, eh? Sono questa setta, sono due pastori sinti della Francia. Sono proprio una setta a parte, legati un po' all'Adi, un po' alle assemblee, quelle lì. E però ne hanno fatto quasi una chiesa loro, cioè. E mi sembrerebbe così.
Adesso hai un po' così sottolineato il primato della parola, un po' su tutto, no? Un po' insomma, il libro della vita, un po' di lettere. Questo pomeriggio volevo chiarirsi un po' meglio. Avevi detto che in alcuni momenti il rosario è bene farlo, dirlo, in alcuni momenti quello ci vuole. Noi abbiamo sempre vissuto, no? Anche noi nella nostra realtà comunità, questo primato della parola, non è il più scapito di momenti un po' più tradizionali, di preghiera, eccetera. Però no, se puoi un pochettino approfondire meglio questo rapporto tra le due cose, ovviamente c'è una certa tradizione.
Non so, ecco, però ti dia la Lorena che ti parli della Valentina, per esempio. O di Riccardo, sai, la vita di Gesù con gli occhi di sua madre, non so. E i poveri come prendono? L'OPG per essere ascoltato urli delle ore, no? E quindi, oppure quando sei coercito come fai? Cioè il rosario i nostri dell'OPG ad esempio lo dicono perché è la loro preghiera. L'Ave Maria è parola di Dio, almeno nella prima parte. Poi se a loro spieghi che Ave, rallegrati, cioè per quale motivo, che motivi ho per rallegrarmi? Da noi quando diciamo rosario, i nostri in OPG piangono. Ci tengono qualcuno a dire litanie, a leggere la parola di Dio relativa ai misteri. E poi per noi la preghiera è libertà. Questo è. Io ti dico, non ero. Non sono mai stato un prete, per dire, mariano, però da quando Sergio è arrivato e lui che ha ucciso la mamma, dice: io ho bisogno di una mamma e quindi ti prego, Daniele, diciamolo là. Basta cominciare a dirlo anche solo per Sergio. Uno, perché dice lo sa per Sergio? Guardate. Formidabile, cioè Ecco, e forse non sappiamo più pregare da poveri. Se non sappiamo pregare da poveri, non sappiamo neanche pregare come Gesù Cristo, perché la sua preghiera è la preghiera di chi siede, è la preghiera dei salmi, è la preghiera di quelli che sono annoverati tra quelli che siano al mio posto, un uomo che ormai è vivo di forza, questo salmo che parla dei malati di AIDS, sostanzialmente il salmo della conchita di stasera, un uomo che ha tra i morti il suo giaciglio, come dice, steso nel sepolcro, di quali tu non conservi ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Vedere queste preghiere recitate dai malati, dei malati di AIDS, ad esempio, in quegli anni in cui si moriva da bestia così. Però, ecco, io ti dico quello che è stato per me sul rosario. Allora, uno dice, ma perché uno legato urla per ore e tu non sei capace di avere la stessa fede? Perché il Signore ti si mostra. Perché ascolti il tuo grido quando sembra che non ti ascolti. Quando... Io penso che la strada sia quella, che non solo non ci sia contraddizione, ma poi certo, tutto converge sull'Eucaristia. Abbiamo cominciato anche noi a sfumare il calice, anche in OPG, con un'attenzione, con una delicatezza, con una sobrietà, dicendo gente che è in OPG perché è attivista e che avrebbe la possibilità di bere d'un fiato tutto il calice e sono atti, non c'è mai stato nessuno che abbia fatto un gesto diverso da quello dell'assumere il sangue del Signore. E tutti ci tengono a dire il Padre nostro nella loro lingua. Le ragazze al canto di comunione per la messa sulla strada si sono dilungate con i loro canti africani. Allora una di noi, la Giovanna, che dovreste conoscerla, Giovanna, perché è una persona, dice, ma Don Daniele deve finire la messa. Uno di loro in inglese, the message not finished, never. Noi abbiamo continuato a cantare, la messa non finisce mai, cioè non so cosa dirvi, anche Rambo veniva sempre a messa al momento della comunione, il suo bimbo sinto. Io ho detto, ma Rambo, perché lui sembra messo al momento della comunione? Io gli ho detto, la risposta è più, perché si mangia. E perché vai a messa? La messa perché si mangia. È una risposta, se volete, si fa sorridere, ma poi già fa perché vai a messa. Quindi, non so cosa dirvi, cioè, vi racconto cose che non dipendono da me. Però dietro c'è tutta una... Ma... Però Rosario deve dirlo, ditelo per sempre. E domani sera, passeggiando.
Posso dire una cosa? Io ho ricevuto il Rosario dalla Terra Santa. Ero malato, ero veramente malato e inaspettatamente mi sono telefonato quando ero in ospedale da una persona che l'aveva messo su sacramento. E la cosa che ho notato è che effettivamente recitandolo anche da solo, non sei mai da solo, perché poi in realtà c'è questa relazione con Dio, e e riscoprire forse magari quello che si faceva con le grazie perché insegnavano le donne con le mamme. E forse la preghiera del rosario è l'atto con il quale appunto si dà questo fascio di rose alla donna, quindi si chiede l'aiuto.
Ma questo non c'entra. Non c'entra nella rosa. Cioè, è stato interpretato alla luce di questo. Io vedo che il mio cugino soprattutto spinge. Da noi le rose hanno molti spinti.
Però c'è anche la parte della fede.
D'accordo. No, no, ci sarà, però non è sempre un rapporto di causa e di effetto. Se noi finto rosario torniamo in cielo. Questo...
Io lo vedo dall'altra parte, perché cercando...
Sì, io sono contento per te. Per noi la preghiera, cioè Germano è uscito dalla diaconia, dall'ascolto della parola, dicendo... Credevo, stando qui, di scontare la mia pena e una volta finita la pena di aver finito. Oggi ho capito che finché c'è uno attaccato alla croce io non ho mai finito. Cioè ci sarà pure anche il rigore, tutto quello che vuoi. Però la preghiera non è una terapia. La preghiera è che uno appare davanti a Dio così com'è. Solo che qual è il problema?
Forse ti aiuta più a superare i momenti di difficoltà.
Oppure no. Pure il Signore ti prende sul cielo e dice, ma come tu te, la veste nuziale, non hai potuto entrare. Bellissimo quello che è. Che uno ti dice, no, non sei salvo, sei povero. Sei salvo perché il Signore chiede anche a te di avere l'abito degno di ciò a cui sei stato chiamato. Questo è quello che colgono loro. Quindi ci sta tutto. Ecco, però da noi quando qualcuno viene a vedere la Madonna viene legato. Quindi io sono un po' scettico su questo modo di... La Madonna è una donna seria, una donna come si deve, che non piange mai, che non consola mai Gesù, che gli dice adesso tocca a te, a Cana, adesso tocca a te. Per cui io non so, io... La Madonna è una donna... Io condivido con te, sono contento che per te sia così.
Lo vedo anche sotto l'aspetto, diciamo, giudiziario, cioè, faccio esempio, molte volte mi capita di trovarmi di fronte a situazioni che poi vengono da voi, cioè faccio un lavoro, e quindi li vedo anche sotto questo aspetto. Molte volte chiedono anche il conforto di un sacerdote, il conforto appunto di una parola, come si diceva prima. Sotto questo aspetto lo vedevo più con un altro punto di vista.
No, no, sicuramente. Ma pregare duro è difficile, è una cosa più difficile. Si esce dalla preghiera col nervo sciatico colpito. Si soffica per la vita quando è finito di pregare. Però c'è anche, cioè uno capisce che hai in tutto, hai in questo senso.
Posso chiedere un commento a quella parola? Chi l'ha generato ama anche lui, dal quale
è stato generato. E Gesù si presenta come il generato. Per cui mi sembra che presentandosi in questo modo dice che per la fede noi riconosciamo questa comunione in Dio, del Padre e del Figlio. dove si unisce l'altro, dove sei. Quindi in questa generazione, tutti la Trinità, qualcuno dice poi l'atto del generare è lo Spirito Santo. E quindi dopo si entra in una dimensione. Se noi proviamo a pensare come ne esce la Chiesa da questa dimensione, la Chiesa è come una comunione nella quale non ci si sostituisce l'uno all'altro, dove in virtù dello Spirito ognuno è se stesso e ognuno è se stesso in rapporto all'altro. Io penso, Vincenzo, che sia ancora una volta quello che ci ha proposto il Concilio quando all'inizio di ogni Costituzione questo preambolo centrato sempre sul mistero della Trinità. Quando Gesù dice appunto nessuno viene a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e uno dice ma allora come possiamo essere liberi nel nostro rapporto con Cristo se non perché il Padre lo attira? C'è un bellissimo commento di Sant'Agostino che dice: chi ama sa a che cosa mi riferisco. Quando si ama si è liberi. Si è liberi, però no? Tu sei libera di amare tu, ma in virtù dell'amore, allora sei libera o è perché lo ami? Quindi. Però è stato difficile, dall'aula sicuramente mi capisco. È vero, bellissimo, è vero? Io penso che sia un po' così.
Senti, hai detto che dopo l'omelia di Papa Francesco a Lampedusa non si torna più indietro. Puoi spiegare meglio?
E penso che io adesso... Io penso soprattutto alle ultime frasi, ecco, non anche alle denunce che lui ha fatto, la bolla di sapone, bella vedersi ma non è niente, i motivi per cui lui è andato, il fatto che non debba più capitare, la globalizzazione dell'indifferenza, il fatto che chi si vuole per queste cose, chi ha pianto, per cui ci hanno tolto anche la possibilità, la capacità di piangere, ma soprattutto nelle ultime righe, quando lui chiede perdono per coloro che approfittano della povertà di queste persone per farsi ricchi e per coloro che anche inconsapevolmente attraverso le loro decisioni hanno reso possibile queste situazioni. Perdono. Cioè, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E il peccato del mondo che l'agnello toglie o che porta su di sé è il rifiuto dell'agnello stesso. Vi ricordate il testamento di Frère Christian? Sapete Frère Christian?
Ce l'abbiamo nella nostra cappellina.
Noi abbiamo una roba che abbiamo trafugato da Tibirin, quando siamo andati a Tibirin, quando siamo andati in Algeria a Tibirin, abbiamo trafugato una roba così, oltre alla terra che abbiamo preso a mezzo metro dalle tombe. Quella però non l'abbiamo trafugata, l'abbiamo rubata. Va. Lui dice a Frère Christian, ho vissuto abbastanza dal sapermi complice del male che sembra prevalere, anche di quello che potrebbe colpirmi alla cieca. Ecco. il Papa che chiede perdono per coloro che sfruttano questa situazione di povertà per arricchirsi, e il Papa che chiede perdono per coloro che con le loro decisioni hanno reso possibili drammi di questo tipo. Cosa c'entra? Cosa sa stare? Cosa vuoi? Perdono, Signore. Io penso che quell'omelia lì sia lo spartiacque, cioè o le nostre chiese cominciano un ragionamento, un discorso, una riflessione seria anche tra noi preti, tra, o se no non, io penso che lì ci sia, che lì ci sia tutto. Poi dopo ne dirà ancora. Poi vabbè, c'è il rinnovamento del codice penale del Vaticano, c'è, ma c'è questa enciclica, ma ci sono le esortazioni ai seminaristi, alle suore, ma lì, che quello sia il primo viaggio, io penso che quello media lì abbia la stessa forza, lo stesso spessore di quello che ha detto quando ha motivato il nome. Poveri, la povertà, la pace e il creato. Lì c'era tutto il suo programma di papà. E quindi sai, tu adesso io non so come sia da voi, ho l'impressione che la povertà sia proprio frutto di conflitto, e se vuoi risolvere la povertà bisogna che tu metta a mano un discorso di riconciliazione e di perdono, che comincia nel renderti conto della necessità di ascoltare la violenza che hai provocato e di dire la violenza che hai subito. E che la comunità cristiana sia quel luogo lì, cioè sia il luogo dell'incontro, sia il luogo dove ci si riconcilia, dove cioè le lettere dei miei dell'OPG con le quali chiedono perdono per quello che hanno fatto sono lettere che non hanno ottenuto risposta. Sono lettere che rimangono. E penso che l'omelia del Papa, più la rileggo, più penso che sia un passaggio cruciale. Per cui uno dice, anche nella nostra parrocchia, se ci siamo messi, abbiamo provato, gli hanno detto, guarda, siamo così. Troviamo una sera, mangiamo un gelato, come siamo qui, e poi uno si prepara, legge tutto quello che il Papa ha detto, e dice, punti salienti del suo magistero finora sono stati questi. Alcune frasi emblematiche che tu dici, e la domanda è, bene, se lui è andato a a Lampedusa, noi dove andiamo? Sull'Adriatica incontrare le ragazze, non so se l'abbiate voi, ma forse ci va già qualcuno. Dove sono le nostre Lampedusa? E lui ci è andato facendo un cammino penitenziale, che ha scelto di avere come interlocutori i più poveri. Ci è andato con l'idea che la Chiesa è chiamata a porre una offerta di perdono, non a qualcuno, perché queste parole ascoltate da chi è stato vittima delle persone che li hanno sfruttati, il Papa non ha fatto spunti agli immigrati. Se tu che sei immigrato, sei povero, sei stato sfruttato da chi si è arricchito servendosi della tua povertà, parole del Papa non sono mica state parole un momento, sa di se dici lo ti salti in me, e non ce l'ha avuta perdono anche per coloro le cui scelte hanno condotto, ci hanno portato a questa cosa. Bene, allora in pratica che si fa?
Questo chiedo anche a te prima di tutto, Daniele, se mi metti in contatto, ma anche a voi, se mi potete dare degli input, se non vi prometto che ci riuscirò a realizzarli, ma nei giorni di Lampedusa il Vescovo mi ha affidato i migranti, oltre l'ecumenismo, quindi ho la possibilità per dovere, diciamo, di potermi interessare di questo, più di quanto magari non ho fatto finora. Quindi ogni idea che mi date, se la salute me lo consente, ci provo. In una comunità, generi e sei generato, una parola su questo, se vuoi. E tutti sono importanti quei nomi, anche Abinadab.
Quello che vuol dire il generare, non necessariamente da un punto di vista fisico, ecco, ma non c'è capacità di generare, credo, se non c'è la consapevolezza di esserlo stati innanzitutto. Di appartenere a una storia che ci ha preceduto, di qualcuno che ci ha dato alla luce, di pensare anche solo, se volete, in modo banale, che nessuno si è potuto scegliere i genitori, che nessuno ha potuto scegliere quali figli avere, insomma. Chiesa, questa chiesa madre che anche perché poi se il punto di arrivo è Gesù, cosa vuol dire generare figli che possono a loro volta generare alla vicenda del Signore? Sono coloro che ti generano. Quanto mi riguarda, ve l'ho detto, la linea, questa ragazza che è grande donna, insomma, rimane vestita da campo, questo
rimane?
Vestita male, era vestita male, insomma, con le zeppole. certamente. Portiamo questa ragazza a una visita, perché sulla strada, le due di notte, avevo delle foglie per le navi, avevano fuori quella roba. Allora non siamo passati al pronto soccorso perché c'era la polizia. Siamo andati su neurologia, l'hanno visitata, poi lei è scesa, si è avviata con una di noi. Io sono andato a parlare col dottore, dopo le ho raggiunte loro. Allora dice, cosa ti ha detto il dottore? Il dottore mi ha detto che se continui a fare questo lavoro è rischioso, insomma, così. Ma se io fossi stato tua figlia l'avresti detto al dottore che ero sulla strada. Io pensavo, avrei detto al dottore che lei è mia madre. Questa ragazza anche questo episodio che mi piace sempre molto, ma anche Cosimo che all'OPG mi ha sputato in faccia perché non ero ricordato di portargli le sigarette, l'ho già detto anche questo. Hai la pretesa di parlarmi di Gesù quando non mi porti neanche le sigarette. E ne succedono tutti i giorni, tutti i giorni. E una madre cosa mette in atto? Per i propri figli. E meno madre perché i figli non si accorgono di lei. È capace di mettere davanti come Maria, di anteporre ai figli il fatto che, non di anteporre se stessa quello che lei desidera per loro, ma riusciamo a essere delle comunità che sanno che il bene dei loro, dei figli, i propri figli alla croce. Allora, la Nina, che è una bimba di 2 anni, diciamo, adesso sta facendo il 10° ciclo di Kenyo. Allora Elisa, la sua mamma, dice abbiamo bisogno di preghiere, hai globuli bianchi a 100, io non sono medico, non sono tanti 100. Non ce la facciamo più, Anna non ce la fa più, abbiamo bisogno di preghiere, abbiamo pregato, però abbiamo detto, ma non vale la pena di insistere, di accanirsi così. Allora oggi ho mandato un messaggio. La Nina sta riprendendo, sono saliti a 600, ce la possiamo ancora fare. Poi io gli ho scritto, ma non sarebbe il caso che se non si vergognasse un po' di chiedere tanto alla Nina? Ed Elisa mi ha risposto, è una croce pesante, ma sappiamo che adesso è la nostra e dobbiamo portarla. Io vergognate, però alle mamme la lascio lì. Una coppia di persone brave, insomma. E nell'ordinarietà della pastorale noi facciamo tutti i nostri programmi, a cui Signore ci fa vivere queste situazioni, queste storie, queste cose. Fanno vivere la comunione, che rendono essenziale il cammino delle nostre comunità, che pensi che debba essere così un po' la strada. Perché nessuno di noi, io faccio molta fatica a chiedere di mettere le dita nelle piaghe. Io sto, cioè, mi fido. Invece Tommaso, questo prototipo di credente formidabile, dà il coraggio della fede, poi dice no, io voglio questo qua. Come un cristiano è fatto così, mi sembra. Pregate anche voi per la mia, tanti mesi, non ce ne fa più, proprio non ce ne fa più.
Famiglie che hai generato a un certo momento rompono la comunione, tante famiglie che erano qui con noi agli esercizi sono separate, quindi vivono anche situazioni di fatica, anche a partecipare a momenti come questi. Ma questo... non è il nome che non conosci Abinadab, che pure non puoi togliere, ma questi sono anche nomi che si conoscono, diciamo. Come le parrocchie possono farsi vicini, essere comunità che guariscono, che comunità persone, insomma, che guariscono, che riconciliano, che hanno il coraggio di dire guarda, abbiamo fatto un incontro, nel dolore si può portare ancora frutto. Cioè penso adesso a tante famiglie che giovani e meno giovani, tra l'altro, anche diciamo di una certa età. Come vivete in comunità, per esempio, la situazione del... Noi non siamo all'OPG, abbiamo tanti poveri, però non nella forma così... drammatica, anche se poi ognuno come esperienza personale. Abbiamo per esempio situazioni di questo tipo sempre più frequenti, cioè alla mattina faccio fatica ad alzarmi, ieri mattina alle 6 e tre quarti vado giù in chiesa, c'era Enzo e Gino che preparavano la cosa, Gino mi dice guarda che una bambina alle 6:30 è venuta di sopra a cercarti, una bambina. E dopo la messa invece era una signora, ma forse per lui era una bambina, una signora che è disperata perché si sta separando dal marito, nostri amici, così, capito? Per cui nell'ansia, voglio dire, non chiudi occhio, magari vai a prendere così un caffè, non so quello che poteva essere. Ma questa è solo la piccola storia che posso raccontare io, non ho, diciamo, tanti drammi come quelli che vivi direttamente tu. Ma più generalmente anche come farci vicini sia ai nomi che non si conoscono, sia per sentirci gente che, diciamo, una fede che guarisce, che genera, che... Io trovo anche la fatica in questi giorni nella preparazione di questo incontro, dicevo allora nell'omelia, ho passato delle ore con tutti i cellulari in mano, no, per cercare di incontrare soprattutto le centinaia di famiglie giovani che ho sposato, battezzato i figli in questi ultimi anni. A parole sono molto aperto, però poi non è facilissimo, con alcuni di loro magari ci ho provato, con altri non ce l'ho fatta. però sono sempre figli che ti hanno generato e hai generato, cioè è questa catena che non deve rompersi, ho capito bene quello che dicevi stasera. Allora, concretamente, ecco, perché io poi, è vero, potrei fare di più anche in tante situazioni drammatiche, ma non so, penso soprattutto, noi abbiamo una casa della carità, se può diventare il luogo dove in qualche modo vorremmo che questa casa della carità diventi il luogo dove si incrocino davvero così le persone ferite, quelle che si fanno loro vicino, non so, forse dico delle cose un po' sconclusionate, ma era quello che avevo nel cuore, non ho una mente lucida, diciamo, per questo. Ripenso sempre all'immagine di questo Abinadab Naasson Salmon che vi voglio tenere vicini, ecco.
Su questa cosa delle famiglie che si separano, il Signore non aggiunge sofferenza a sofferenza, dice: non avete letto che il Creatore dall'inizio di creò maschio e femmine. Quando ci fermiamo a parlare anche con un piccolo gruppetto di famiglie separate, sposate, non si può, ma anche di persone ferite, non si può riaffermare che il disegno di Dio, perché spesso almeno a noi capita questo, che chi è ferito rischia di perdere anche la fiducia che ci potrà essere un'altra storia, un'altra vita, che l'amore non finisce perché è finito il loro. E quindi l'atteggiamento che teniamo è un po' questo. L'altra cosa è quella di provare a riflettere anche su quella che è la situazione di queste persone che vivono, come si dice con una brutta parola, situazioni irregolari. Allora ne abbiamo parlato insieme con altri preti, abbiamo proposto anche al Vescovo di provare a approfondire quelli che sono gli aspetti biblici del perché, ecco, da quel Vangelo si giunge alla conclusione che non possono fare la comunione, del com'è adesso la situazione canonica, del perché i cristiani ortodossi permettono che ci si separi due volte, che ci si possa risposare due volte. Poi abbiamo visto che questo non che va affrontato, anche il disagio che si crea da un punto di vista psicologico. Abbiamo chiesto anche al Vescovo che se ne possa parlare a livello diocesano di questa cosa. Perché da noi, almeno da noi, adesso è un po' una roba selvaggia, cioè, ad esempio, nella chiesa da noi, in parrocchia da noi, ci sono persone che hanno fatto un cammino, fanno un cammino e si accostano ai sacramenti e vivono situazioni irregolari. Io ribadisco come sono le cose, ma quando vengono a fare la comunione io non le mando via. E vedo che tra preti molti fanno così. E poi bisogna che noi prendiamo in giro, cioè se l'Eucaristia è tutto, o è tutto per tutti, o non può essere tutto per qualcuno e per loro no. Poi chiediamo a loro delle cose impossibili, cioè chiediamo alle coppie regolari che vivono come fratello e sorella. Cristo e qui se vivono come fratello e sorella possono fare la comunione, quasi che chi rende due persone spose sia il fatto che non vivono come fratello e sorella. Allora due persone malate magari, che sono obbligate dalla malattia a vivere come fratello e sorella, che fanno non sono più sposi. Siamo un po' grotteschi, credo, anche in questo, di fronte a persone che in modo coerente soffrono e non si accostano ai sacramenti per questo motivo, mentre altri invece sentono un atteggiamento di sfida, ma si accostano invece ai sacramenti. Io penso che mi sento che dobbiamo chiedere molto perdono al Signore, chiedere luce nello Spirito perché ci illumina. E poi adesso, proprio prima di venerdì, abbiamo cominciato a pensare dei cammini in preparazione al matrimonio per chi è già sposato da 15 anni. Perché due sono 18 anni che sono sposati, non in chiesa, hanno tre figli, e loro adesso hanno deciso di sposarsi. Solo che quando gli amici loro hanno saputo che si preparavano il matrimonio, hanno chiesto di venire anche loro. E adesso con la Maria Pia, che è una nostra signora della parrocchia, che è psicoterapeuta ma è brava, insomma, abbiamo deciso di provare a vedere gli ultimi tempi. Un casino, eh? Un po' un casino, tante separazioni. E quindi per chi è sposato, dai 15 anni in su, facciamo un cammino in preparazione al matrimonio. Perché abbiamo visto nel piccolo, queste 3-4 coppie, che c'è un appassionarsi. Usiamo sempre gli stessi testi della parola che usiamo per i fidanzati, però letti da loro sono bellissime. Sono bellissime. Quindi noi siamo messi così, Vincenzo, su questo.